sbanca lo Stadio Olimpico di Roma per 2-0, doppietta di Bonucci sul rigore. Qualcuno di voi al fantacalcio ha contro Bonucci che diventa rigorista? Sì?
L'ho contro Bonucci. In due fantacalci su tre.
Mamma mia, Edo. Ma noi ce lo teniamo lo stesso perché è una partita importantissima tra due squadre che lottano per la zona Champions, dobbiamo dircelo. Quindi sono tre punti pesanti che ci regala Leo Bonucci. Intanto qualcuno ci dice che c'è la titolare, beato te, Andre 95. 2-0 contro la Lazio. Allora ragazzi, anzitutto saluto Edoardo.
Ciao a tutti.
E saluto Alessandro che fa il suo primo post partita, quindi non so come gestirà, però oggi è partita tranquilla tutto sommato. E proprio di questo io vorrei parlare, perché forse per la prima volta nella stagione io posso dire questa è una Juventus che mi ha convinto, che è stata attenta, ha giocato bene, non ha vinto nemmeno di corto muso perché ha vinto 2-0. Se posso trovare un difetto, secondo me si poteva vincere con un risultato addirittura più largo. E quindi non c'ho, cioè, la mia analisi è questa, ovvero negli ultimi 20 metri siamo stati un po' carenti, ma nel complesso una Juventus molto 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 buona oggi in campo, una brutta Lazio, molto inconsistente in avanti, soprattutto complice l'assenza di Immobile, ma devo dire che anche noi avevamo Dybala infortunato, quindi da questo punto di vista siamo anche pari. Quindi sono d'accordo con Roy, partita da 0-3, Lazio tanto fumo e come diceva Edoardo, poco arrosto.
Tanto fumo e poco arrosto. No, sono d'accordo sul fatto che abbiamo sbagliato le scelte negli ultimi 20 metri, però oggi almeno ci siamo arrivati più e più volte nei 20 metri, perché di solito noi quando guardavamo queste partite qua che stavamo in blocco basso a difenderci, poi facevi anche fatica a ribaltare il campo, no? Oggi invece avevi un Chiesa, non dico in stato di grazia perché questo è il Chiesa che abbiamo visto se togliamo il periodo di 3 o 4 partite dove ha un po' sfasato, ma ci sta. E quindi non è stato depotenziato e possiamo tranquillizzare tutta la chat, no? Che ci scrivevano sempre Chiesa è depotenziato, non è depotenziato. E, però a me è piaciuto il fatto che lascia stare il possesso che molto probabilmente non abbiamo visto oggi e non so se lo vedremo mai, perché non lo so. Però perlomeno abbiamo visto una squadra in grado di strappare in mezzo al campo, perché Rabiot ha fatto una grandissima partita, secondo me, da migliore in campo. Se Bonucci non avesse segnato i due rigori, io l'avrei dato a Rabiot. E, Kulusevski anche ha sbagliato tantissimo, però alla fine ha finito in crescendo. E Chiesa non dico niente perché l'ho già detto. Morata anche, però lui è sempre un po' impreciso. Però secondo me nel complesso, come hai detto tu, abbiamo fatto una buona partita.
Io vorrei aggiungere un'altra cosa. Ora, noi magari quando faremo le pagelle ci soffermeremo magari sui singoli e daremo a Kulusevski un voto basso perché sbaglia la scelta sull'azione di ripartenza. Però, vado da Alessandro, secondo me il cambio forzato, perché chiaramente nessuno voleva che si facesse male Danilo, ha cambiato in positivo questa partita. Perché abbiamo avuto più uomini per attaccare gli spazi che la Lazio ci ha concesso.
Ma in effetti quello che volevo aggiungere, condivido ciò che ha detto Edo, quello che volevo aggiungere è stata una partita secondo me perfetta per come la vede Allegri, al di là della sfuriata finale. Secondo me Allegri nella sua idea di calcio, fare una partita nella quale si soffre poco, si fanno molti contropiedi, l'unica cosa in più che chiederebbe Allegri chiaramente è concretizzare meglio i contropiedi, cosa che non sono stati in grado di fare, però come andamento della partita secondo me è proprio ciò che ricerca Allegri. Però il mio dubbio deriva proprio da ciò che dicevi tu Fabio, perché la partita invece era stata preparata in tutt'altro modo. I primi 10-15 minuti c'era un blocco da 5 dietro abbastanza basso e coperto, e quindi la partita era stata preparata sostanzialmente in un altro modo. Sfortunatamente un po' il cambio modulo ci ha dato un po' di verve, un po' di vitalità che altrimenti secondo me avremmo visto solamente nel secondo tempo con i cambi che ci sarebbero stati chiaramente più tardivi. Condivido per quanto riguarda Kulusevski la formazione del 4-3-3 che abbiamo visto circa dal 20° minuto, adesso non ricordo quando si è infortunato Danilo, è una formazione che mi incuriosisce. Io in cuor mio un po' di speranza di vedere a centrocampo McKennie, Locatelli e Arthur ce l'ho, anche se Allegri vedo che fa fatica a rinunciare a Rabiot. E davanti quei tre, magari al posto di Morata, Ken, mi incuriosiscono anche loro. C'è da capire in un 4-3-3 lo spazio che può trovare Dybala.
Allora, anzitutto c'è Antonio che non è in live, però fa sentire la sua assenza, diciamo, perché dice, dite ai miei fans che oggi non ci sono, ciao Antonio. Buonasera a Crisi, che oggi se la gode, giustamente, arriva verso lo United, ci va bene così, ma hanno esonerato Solskjaer, se non sbaglio? O stanno per esonerare Solskjaer?
Vabbè, già è tanto, deve ringraziare i suoi santi in cielo che è ancora seduto sulla panchina.
Allora, questo è un commento tecnico, oserei dire. McKennie senza figa è nella top 3 centrocampisti all time della Juventus. Va bene, crisi di risultati ancora, godo, ma dobbiamo fare meglio in possesso. Arriverà, come dicevo l'altra volta, vedo dei piccoli miglioramenti ogni volta, ogni partita, anche oggi a tratti buon possesso, a tratti lanci a cazzo, perfetto così. Andrea, vengo da te. Secondo me è la partita che vuole, come diceva Alessandro Allegri, perché è l'unica cosa che sappiamo fare, nel senso, difesa comunque bassina, non bassissima, almeno questo, non bassissima, e ripartenze. Però non affronteremo sempre la Lazio, non affronteremo magari anche il Chelsea è un'altra partita che magari potremmo gestirla in questo modo qui, poi ci potrà andare bene, ci potrà andare male, però è quel tipo di tenore di match, no?
Sì, però io credo che a differenza della partita contro il Chelsea, qui comunque le transizioni sono state gestite meglio, è mancata forse l'ultima finalizzazione, però tante volte ci siamo ritrovati dall'altra parte con la possibilità di fare molto male alla Lazio, e io credo che in tal senso abbia favorito lo svolgimento della partita come lo voleva Allegri, anche il cambio forzato con conseguente abbassamento di Cuadrado, perché secondo me siamo stati leggermente più puliti nell'uscita da dietro, e quindi una volta saltata la prima pressione comunque avevi più campo per andare, mentre quando gioca Danilo, che purtroppo sembra che giochi spesso con il freno a mano tirato, sembra quasi che non possa varcare la metà campo, ti ritrovi magari spesso a fare questi lancioni con le punte che devono fare tantissimo lavoro per tenere palla, mentre io oggi ho visto una partita in cui posso dire che la Juventus ha meritato di vincere rispetto ad altre dove magari sì, abbiamo fatto il gol, sì, è vero che i gol sono arrivati sul rigore, però io non me la sento di prendermela con Allegri per questa partita.
No, anzi, secondo me oggi l'ha preparata, ripeto.
No, infatti, secondo me è stata una bella vittoria contro Sarri sotto quel punto di vista.
Sfida nella sfida, quindi. Eravate pure voi all'attesa che arrivassero quasi alle mani? Hanno deluso da questo punto di vista. Anche se
potevano regalarci qualcosina.
Sul finale, io ho staccato subito, quindi me la sono persa.
Ma secondo me sta cosa è tutta nostra. Secondo me, pure, tra loro, secondo me, si mandano gli sms e dicono quanto sono scemi questi che si azzuffano per noi. Fanno pure bene. Allora, direttore, possiamo dire che questa squadra è capace di costruire dal basso? Certo che è capace. Oggi ci siamo anche presi qualche rischio, però io lo accetto.
Preferisco questo. Preferisco che la squadra si prenda qualche rischio.
Preferito. Respini, Rabiot ha giocato bene in mezzala, coincidenze? Io non credo, siete d'accordo? Ma ha giocato veramente mezzala oggi Rabiot
oggi ha giocato a calcio nella maniera più giusta nella quale si possa
non
giocare.
Fare la Dani, non fare la Danista,
no però ci tengo, no,
la gente vuole le posizioni però, medie,
no, però cioè, dobbiamo Rabiot l'abbiamo ammazzato con la critica, penso da quando è arrivata alla Juve abbia fatto quante partite buone che ricordiamo, oggi è stata una di quelle e ci tengo a dire che ha giocato bene, anche perché contro aveva Milinkovic-Savic, che non è un giocatore scarso, diciamo, quindi ha retto fisicamente.
Se non ricordo male, Edo anche l'anno scorso contro la Lazio fece una buona
può essere,
partita.
Adesso a memoria non me la ricordo.
Il confronto con un grande centrocampista che lo stimola di più a far meglio?
Non lo so, evidentemente ha bisogno di tanti tanti stimoli sto ragazzo, non lo so.
Secondo me è la classica partita che gli capita ogni 20 giocate male.
Può essere
però per fortuna che si è arrivato.
Ma il piano partita però è anche funzionale alle sue caratteristiche, perché può far valere la sgroppata che ha in campo aperto, mentre sappiamo benissimo che negli spazi angusti soffre terribilmente.
Allora, Big Mark 91 è forse l'unico utente, almeno tra quelli che ho letto fino ad ora, che non è contento, però chiaramente noi leggiamo tutto e tutti, ci dice una roba francamente inguardabile, non so come fate a ritenervi soddisfatti, giocatori che devono farsi 70 metri 30 volte a partita e basta, ma... secondo me però bisogna anche essere alla fine un po' realisti, siamo a fine novembre... Siamo questa cosa qui, non possiamo chiedere di fare qualcos'altro ad una squadra che forse non ce l'ha nelle corde e soprattutto ad una squadra
non
che
lo
segue...
vuole fare forse.
Esatto, ad una squadra che deve seguire comunque i dettami dell'allenatore che non vuole fare quel tipo di calcio.
Perché secondo me, Fabio, una premessa che penso valga per tutti noi, che non ripetiamo ogni volta altrimenti diventiamo ripetitivi, però una premessa che vale sempre è che il punto di vista da cui guarda il calcio Allegri non è, parlo generalmente, quello che condividiamo noi. Perciò ogni analisi, ogni giudizio che noi facciamo di una partita della Juventus spesso parte, certo, da questo punto di vista qui. Oggi abbiamo detto, io almeno ho detto, ma penso che sia un po' la cosa che avete detto voi, che la partita è andata nel modo in cui Allegri voleva e quindi è stata una buona partita da Juventus di Allegri. Questo salvo che, insomma, la squadra che vorremmo vedere magari ha un calcio molto più positivo, molto più offensivo, molto più nella metà campo avversaria, quel pallino del gioco sempre dalla propria parte. Però questo chiaramente sono delle considerazioni che devono anche fare un po' il confronto con la realtà. Ecco,
Nicolas Copilasia, spero di aver letto bene il tuo nickname, è andato tutto bene, il bel gioco può attendere. Però ragazzi, anche qui, come diceva Alessandro, oggi la Juve secondo me ha giocato bene per quello che ripeto, chiede l'allenatore. Secondo me, bel gioco cosa vuol dire? Se prendi Guardiola, se avessimo Guardiola in panchina, potrei dire questa è una brutta partita, perché sono certo che Guardiola non chiederebbe questo ai suoi calciatori. Ma in panchina ho Massimiliano Allegri che chiede esattamente questo qui, questo modo di giocare qui, e quindi per me è una buona partita. Dobbiamo anche farci una ragione ad una certa, ragazzi. Poi leggiamo ancora, intanto saluto Crick, ciao. Commento su Moise Kean, ha fatto una bella impressione, credete che possiamo puntarci là davanti o serve un acquisto? Dopo per scontato che Morata non sia in grado.
La questione, Morata secondo me sarà delicata a fine anno. Voi lo date come sicuro riscatto? Non lo so.
Secondo me se non avessero già versato quanto 20-30 milioni non lo riscatterebbero, però a questo punto sarei molto stupito se,
anche perché poi l'investimento su Ken è stato notevole, perché l'abbiamo venduto bene che era in scadenza, però l'abbiamo ripreso anche a bei soldini. Oggi è entrato bene, si è fatto questo affaticamento lungo, però ci abbiamo anche Recaio in panchina, che oggi non è stato sfoderato.
Oggi tu lo volevi, ad una certa ho letto un tuo tweet, metti
sì,
Recaio.
Ci stava, ma perché Morata secondo me si vedeva che era un po'
però era la partita, era una partita da Ken
come sì, si era. Io ancora una volta devo dire questo, sono deluso dal fatto che non li vediamo mai insieme. Io vorrei vedere insieme Morata e Ken per una volta, giusto per capire l'effetto che fa. Però va bene, intanto Tizio Fittizio ci porta il rimpianto della nazionale, i rigori non possiamo farli tirare al Bonucci, credo che sia il pensiero di tutti quanti. Intanto c'ho Allegri a DAZN, se qualcuno ha raccolto magari possiamo anche leggere
che quello Allegri che qui in chat per come è ripartito.
Potremmo ospitarlo, sarebbe un post partita molto divertente. Allora vediamo, però ciao Roy, non date mai la Juve per morta, e non mi riferisco ai ragazzi in live, ma in generale, ma ragazzi, non si tratta di dare per morta o per viva, si tratta di fare un certo tipo di prestazioni e magari portare anche punti a casa in questo momento che era classifica latita. Secondo me, tra le classiche partite d'Allegri, questa è stata la partita interpretata meglio e sono d'accordo con Maurizio. MVP, Ken, che ha fatto sclerare Allegri dopo il colpo di tacco.
No, ma secondo me lì ce l'aveva con
Quadrado.
Perché si era fermato pensando che fosse fallo, la palla fosse uscita, adesso non ricordo quale delle due situazioni. Però si è fermato e ha lasciato andare il giocatore della Lazio e si è preso dei bei nomi.
Io però voglio trovare un altro punto positivo, perché siamo ad un paio di prestazioni consecutive da fuori classe assoluto in coppia con Bonucci di Matis de Ligt. Questo secondo me, ecco, come dice Ciao Roy, questo è creare valore. Questo secondo me è creare valore, e sono stracontento per De Ligt, sono stracontento che la Juventus gli stia dando quella confidence giusta per poter affrontare il resto della stagione. Come la pensate voi, ragazzi? Cioè, nel senso, ora non so se Chiellini o Rugani potranno mettere in discussione il suo ruolo, ma torneremo ancora una volta al ballottaggio Chiellini con chiunque, o De Ligt con chiunque, scusatemi, De Ligt, una volta che tutti e quattro saranno disponibili?
Secondo me, per una questione fisica, si confermerà comunque De Ligt titolare, anche perché sta anche comprendendo come deve difendere nella Juve di Allegri, si ritroverà spesso a fare lunghe fasi di difesa posizionale. Mi sta sorprendendo in positivo sotto questo punto di vista, perché lo sta facendo bene, sta giocando delle partite chiellinesche, se vogliamo chiamarle così, sul centro sinistra, tra l'altro, dove spesso in passato magari lo abbiamo trovato un po' in difficoltà nell'impostazione. Quindi io non credo che Chiellini al ritorno possa togliergli il posto. Secondo me De Ligt deve giocare, e non sono stupito dalle prestazioni, se non magari un po' perché si sta adattando a un calcio diverso, ma De Ligt è un fenomeno e non sono stupito dalle prestazioni.
Faccio la stessa domanda ad Alessandro e gli chiedo un commento sull'aggettivo che ha usato Andrea, chiellinesche, sulle partite di De Ligt, se si trova d'accordo con lui.
Sì, sì, beh, De Ligt sta dimostrando una sicurezza incredibile, tant'è che non so se avete ascoltato l'intervista a fine primo tempo in cui il bordocampista gli ha chiesto se fosse facile marcare Pedro, falso 9, gli veniva da rispondere di sì, tanta era la confidenza che aveva in corpo, poi si è trattenuto all'ultimo.
No, secondo aspettiamo,
però aveva il sorriso in bocca. No, secondo me sta trovando veramente una, al di là della condizione fisica impeccabile, anche i meccanismi, è il vero leader della difesa, forse più lui che Bonucci, anche se Bonucci porta spesso la fascia. Per quanto riguarda la domanda relativa alla titolarità possibile di Chiellini o di De Ligt, allora, come numero di presenze chiaramente penso che De Ligt sarà poi quello che alla fine assieme a Bonucci ne avrà di più, però il dubbio dei big match, un po' come ci sono stati all'andata, secondo me rimane anche a ritorno. Non so quanto Allegri si convinca in un big match a tenere fuori sia Bonucci che Chiellini, o comunque uno dei due.
Parliamo ipoteticamente dell'ottavo di finale di Champions League, se tutti e quattro saranno disponibili, chi metti dentro?
O comunque sarà in una sfida a Champions.
Scudetto in questo momento?
No, dico una sfida di vertice.
Allora, un po' fuori tema, quanto è minchione Reina? Lì c'è un bel concorso di colpe, però chiaramente Reina la fa più grossa. Posso dire una cosa su Chiesa, che per me è stato strepitoso oggi, ma poteva tirare prima e fa 2-0 senza il secondo rigore. Poteva, anche lì è una scelta secondo me sbagliata quella, tecnicamente parlando, però magari sbaglio io, quindi.
Forse ha visto che c'erano tanti uomini a coprire la linea.
E ha preferito farsi fare fallo, tu dici? Non lo so.
No, vabbè, poi Reina fa quell'intervento, non so neanche se lui lo avesse visto prima. Cioè, secondo me ritarda un po' il tiro perché vede che comunque molti si posizionano davanti alla porta, poi non so. Chiesa oggi ha fatto tanto, ha sbagliato tanto, ha fatto tante cose buone, insomma ha fatto la solita partita alla Chiesa, straripante, sia nel bene che nel male.
La sgroppata che ha fatto è col pallone dato a Kulusevski, ragazzi, è qualcosa di fantastico.
Quella clamorosa. Fantastico.
Poi purtroppo Kulusevski, diciamo, io ho scritto un tweet, ha un po' cagato sulla Gioconda. Va bene.
Però è cresciuto anche lui, secondo me.
Sì, sì, anche secondo me.
Ha iniziato malissimo, poi ha finito in crescendo.
Domanda, ce la fa l'incorreggibile Liuper. Pensando al tridente del primo tempo, secondo voi la confusione degli attaccanti a cosa è dovuta? Se l'avete notata, quindi se magari non l'avete notata la confusione.
Intende quindi con l'entrata di Kulusevski, immagino.
Sì, Kulusevski, Morata e Chiesa dentro, che considera evidentemente attaccanti. Ecco.
Possiamo tenere conto del fatto dell'entrata a freddo? Quindi ci ha messo un po' ad ambientarsi, avevi preparato la partita in un altro modo, ti ritrovi a giocarla in un'altra maniera, e poi non so anche a Storico quante volte abbiano giocato insieme in campo, tanti minuti, però tutto sommato l'importante è che abbiamo finito in crescendo, per Kulu soprattutto, perché se no già immaginavo la critica dopo le occasioni sbagliate, lo stop che ti rimane sotto, però
io ho letto delle cose sul redazionale, saluto Zero, ti voglio un gran bene, però quanto mi fa arrabbiare leggere queste cose.
Perché appena gli dai tanto così, si prendono tutto.
Non ho mai visto un giocatore peggiore di Kulusevski. Ragazzi, calmi un attimo, porca. Capisco l'ansia della partita, ma è la classica reazione dei tifosi, e ci sta, perché il calcio è viverlo anche, è bello viverlo anche di passione, ci mancherebbe altro. Però ricordiamoci A, che ha 20 anni, B, che è una partita in che probabilmente non doveva giocare titolare, e si ritrova in campo dopo quanto? Un quarto d'ora circa? 10 minuti circa, quindi non gli voglio dare degli attenuanti. È certo che deve migliorare Kulusevski, però, come dire, cerchiamo di controllare anche tutti i nostri giudizi. Vediamo. Piero, francamente sono rimasto scioccato positivamente quando Max ha messo... Bravissimo.
Io pensavo
che mettesse Betancourt, invece. Pensavo che mettesse Betancourt. Perché lo diceva anche, credo, Tommaso Turci, adesso chi, il bordocampista di DAZN. E invece mi ha sorpreso, e devo veramente fargli i complimenti per quel cambio, è stato coraggioso per le attitudini di Allegri. Quindi, allora... non so per quale motivo, ma non riesco a rinnovare il mio abbonamento. Cavolo, come sei abbonato? Come vuoi abbonarti? Soprattutto con Prime, con livelli? Non riesco, non lo so. Comunque, devi vedere su estendi l'abbonamento e poi dovresti trovarlo in basso. Facci sapere se ci riuscirai o meno. Intanto, a proposito di abbonati, ringrazio Pastore 31 che si è abbonato per il nono mese di fila con Amazon Prime, e Sara Z. Che si è abbonata con Amazon Prime anche lei. L'abbonamento con Prime è totalmente gratuito, e a questo punto vi ricordo che giovedì 25 novembre c'è un grandissimo evento, ovvero Juventus All or Nothing, e noi faremo il watch party, quindi se siete abbonati Prime potete abbonarvi anche alla Bianconera in modo gratuito e vedere All or Nothing con noi, che commentiamo le urla di Pirlo. Mi sembra un bello spettacolo. Allora, Lazzari di LB è l'unico Lazzari che stimo.
E io mi associo al commento.
Lazzari, non sei un fan di là?
No, ma lascia stare Cancelo, non c'entra niente. Quello pensi alla punchline più forte fuori contesto della storia della comunicazione del calcio moderno, quella lì, ma lasciamo stare. Però veramente, io l'ho visto anche dal vivo più volte quando con la Spal veniva a giocare a Parma, ma è uno di quei giocatori che deve ringraziare Madre Natura, che gli ha dato questa capacità di corsa incredibile. Ma quando arriva sul fondo, io vedo un giocatore che tira la palla e dove va, molte volte c'è Immobile che è bravo a gestirsi, non ce la faccio, proprio rientra nella categoria dei Petagna, no? Quei giocatori lì che grazie a Madre Natura hanno fatto tante belle cose.
Direttore, è preoccupato più per la denuncia, per la sfida? No, più preoccupato per l'Atalanta, direi, assolutamente, Maurizio. Allora, sono stati giorni su Twitter di fuoco, molto divertenti, devo dire, dal mio punto di vista, immagino anche che per altri non siano stati divertenti. Pellegrini! Alessandro, ti è piaciuto Pellegrini?
Ha fatto una buona partita dal punto di vista difensivo. Secondo me, da un giocatore come Pellegrini non ci si può aspettare una prestazione da 10 o da 9, perché comunque ha dei limiti abbastanza evidenti anche in fase di possesso. Però per quello che gli si può chiedere, soprattutto in fase difensiva, secondo me ha fatto bene, anche perché ha tenuto spesso nell'uno contro uno Felipe Anderson, quindi devo dire, per quello che può dare, secondo me ha fatto un'ottima partita.
Allora, poi faremo le pagelle un pochino più tardi. Questa è una considerazione interessante, ce la fa Carlo. Loca sta sempre più diventando un incontrista piuttosto che un play. Quanti palloni ha toccato oggi Locatelli, Andre? C'hai i dati sotto mano più o meno? O provi a immaginarli comunque?
No, però la considerazione dell'utente è giusta, però è quello che diciamo da inizio anno. Se ti chiede un certo tipo di gioco, dove lui deve come prima cosa pensare sempre a sventagliare per l'esterno di riferimento, cercare costantemente questi cambio gioco, avere poco la palla, perché la Juventus tiene poco il pallino del gioco, è chiaro che non potrai mai vedere il giocatore che avevi ammirato al Sassuolo. Deve interpretare il ruolo in modo totalmente diverso. I dati adesso mi muto e te li dico tra un po'.
Ok, allora, quando fate All or Nothing, tenete un giorno fisso la settimana? No, l'idea è di fare almeno le prime due giovedì, poi dipende anche da come andranno, perché poi ci sono anche le partite tra Champions e campionato, gli impegni di dicembre saranno tantissimi, vedremo cosa riusciremo a fare. Intanto giovedì confermiamo che vogliamo vederle insieme a voi e fare il watch party almeno delle prime due puntate, poi il resto vedremo.
Comunque 44 passaggi con l'88% di precisione, che non è male rispetto ad altre partite.
L'88 di precisione non è tantissimo, credo. No?
Nella media della squadra, perché ho visto che a fine partita eravamo l'85 noi di squadra, quindi
sì. Certo, al Sassuolo arrivava a picchi di quanto 70 palloni toccati a partita. Chiaramente qua è più difficile. E fa specie anche vedere 8 palle lunghe riuscite su 9 tentate, che è un po' quello che gli chiede Allegri ed è anche quello che chiedeva Pjanic, se ricordate. Mi ricordo un'intervista in cui Pjanic disse appunto che quando ci fu il cambio di allenatore, che Allegri chiedeva sempre, una volta recuperata palla, di cercare la sventagliata per l'esterno, mentre Sarri gli chiedeva di consolidare il possesso, di cercare l'imbucata per vie centrali. Quindi è sempre una questione di richieste, di quello che è lo spartito del...
Ma non c'hai paura che lo bentacurizziamo? Non so se è un aggettivo negativo, però...
Ma secondo me anche in quello lui riesce comunque a venirne a capo meglio rispetto a Bentancur, che è più un istintivo, perché Locatelli è vero che a me piacerebbe vedere il giocatore ammirato l'anno scorso al Sassuolo, però sta anche interpretando bene questo ruolo. Poi è chiaro che a me piacerebbe vedere altro. Però la lucidità quando ha la palla, le poche volte che abbiamo la palla, comunque la vedo diversa rispetto a un Bentancur che ha quei limiti e secondo me non è mai riuscito a colmarli nel corso della sua avventura alla Juve.
Ci viene proprio in aiuto su questo discorso Samujan 02, potrebbe avere ragione. Per me l'idea, ci dice, di un Witzel o di un Zakaria nasce anche dalla volontà di disimpegnare Loca, almeno in parte, dal ruolo di incontrista di questi primi mesi. E però, scusate...
Però secondo me Zakaria non è quel tipo di centrocampista che...
No, ma soprattutto se vuoi disimpegnare Locatelli, teoricamente ce l'hai pure in casa il giocatore, no?
Loro mi parlano di gente che sappia fare l'incontrista anche.
Esatto, non puoi chiederlo ad Arthur con la squadra così lunga che agisce
per quello io ho detto
di difesa posizionale. La squadra per reggere Arthur e Locatelli deve essere corta, deve giocare in modo diametralmente opposto a quello che facciamo noi.
Niente, non mi stai dando, non mi vuoi dare questa speranza da qui alla fine dell'anno.
A me piacerebbe dartela questa speranza, però avevo ragione io quando dicevo che difficilmente li vedremo insieme.
Più che altro, Alessandro, paura, se posso collegarmi a questo discorso qui, è che Locatelli venga un po', tu hai detto bentancurizzato, la mia paura è che venga un po' pianicizzato, nel senso che io ricordo che quando Pjanic è venuto da noi era un giocatore che alla Roma era piuttosto dinamico, partito da trequartista, poi si è abbassato a mezzala, ricordo un gol contro il Milan pazzesco, partito da centrocampo in cui scartava tutti, aveva dimostrato, oltre alla capacità di dribbling, anche un dinamismo incredibile. Quando è arrivato la Juve, di fatto si è staticizzato come giocatore. È rimasto,
però aveva anche un po' di caratteristiche diverse rispetto a Locatelli, Pjanic.
Sicuramente, però comunque quando vedo giocare Locatelli non vedo un giocatore, come posso dire, che dimostra al 100% tutto il suo dinamismo, ma perché è la richiesta dell'allenatore di fare un certo tipo di calcio, occupare un certo tipo di posizione. La mia paura è che gran parte del dinamismo di cui Locatelli dispone venga in qualche modo bloccato proprio per le richieste che gli vengono fatte. Già Arthur invece me lo immagino un giocatore molto più statico, che magari ha meno capacità di filtro, però può fare quel tipo di gioco che richiede Allegri, muovere palle in modo veloce, fare il cambio campo, eccetera. Chiedere queste cose qui a Locatelli secondo me significa anche molto bloccarlo nel suo dinamismo.
Allora, leggo dalla chat MarraStef85, credo che sia la prima volta che ci scrive, quindi gli diamo il benvenuto nella community della Bianconera, un caloroso abbraccio. Partita impacchettata bene da Max, Allegri stasera ha visto la sua Juve, non credo dobbiamo aspettarci qualcosa di differente. Rabiot e McKennie importanti oggi sulle due fasi, questa è una squadra da centro a campo a tre, non male. Poi ci fanno una domanda, ce la fa l'incorreggibile Lupin. Cosa salvate dalla prestazione e cosa condannate? Non parlo di singoli, ma dell'interpretazione della partita. In realtà io da condannare, onestamente oggi non c'è nulla da condannare. Al massimo potrei condannare l'idea della formazione iniziale, però poi alla fine è anche complice l'infortunio di Danilo, che tra l'altro bisogna anche capire come sta, perché è uscito in barella addirittura, quindi non vorrei che fosse qualcosa di grave. E poi l'abbiamo interpretata bene. Se volete aggiungere qualcosa voi ragazzi, Andrea, Ale.
No, da condannare, cioè mi allineo a quanto hai detto tu, Fabio. È difficile oggi trovare qualcuno che abbia fatto una brutta partita, una partita insufficiente, perché per quelle che erano le richieste, secondo me i singoli si sono comportati bene, quindi da condannare niente. Da elogiare, oltre De Ligt, di cui abbiamo parlato molto, non so, l'entrata. Ecco, l'entrata di Ken, secondo me quest'anno è una delle prime volte in cui i cambi danno ad Allegri quello che lui si aspetta, perché in passato diciamo che hanno caratterizzato molto le vittorie di Allegri i cambi, mentre quest'anno non gli avevano mai dato quel quid in più per cambiare l'inerzia della gara, anzi talvolta secondo me avevano fatto più danno che altro, mentre oggi secondo me Ken è entrato veramente bene in partita, forse anche avvantaggiato da quello diciamo.
Però questi
che era...
commenti condanno Bernardeschi con l'ergar, ma che commento è? Ciao Dave. Alessandro ed Edo, trovate qualche invece salvi qualcosa della secondo me la prestazione va salvata in toto.
Sì, no, io sono d'accordo, io l'ho detto prima, io salvo il fatto che siamo stati ok compatti, ma quando c'era da ripartire noi ripartivamo anche bene e con tanti uomini soprattutto, e non era un Chiesa contro tutti, perché Chiesa c'aveva McKennie che arrivava, c'aveva Cuadrado che arrivava, aveva Kulusevski, aveva Morata, quindi di soluzioni ce n'erano. Poi se sbagli la scelta, quello è l'errore individuale, ma tu di concetto sei ripartito bene. E quindi io, se devo pensare a qualcuno da condannare dei singoli, non mi viene neanche in mente qualcuno da condannare in questo caso, quindi secondo me ce ne usciamo belli sereni da questa partita.
È un sabato sera tranquillo, una volta ogni tanto, porca miseria, godiamocelo. Allora, c'è una notizia, ce la dà Romeo Gresti su Danilo, problema di un adduttore per Danilo da valutare nelle prossime ore. Ora, non faccio il medico di professione, però non so se potrà giocare con il Chelsea. Intanto scrivono ad Alessandro, se riuscissimo a trovare o ad adattare un calciatore nel ruolo di regista io sarei felice. Naturalmente non dico che debba essere un secondo Pjanic, ma se Loca riesce a interpretarlo in maniera eccellente io non posso che essere felice.
Sì, beh, ma è evidentemente un giocatore che per Allegri è assolutamente fondamentale, d'altronde abbiamo investito parecchio per averlo, quindi immagino anche che soddisfi le richieste di Allegri. L'unica mia perplessità è che noi conosciamo un certo tipo di Locatelli che è abituato anche in incursione, lo ricordo a Sassuolo, è abituato a riversarsi in area, ma anche con la nazionale ha fatto più di un gol proprio per questa sua capacità di inserirsi. E alla Juventus queste cose chiaramente per il ruolo che gli viene chiesto sarà difficile vederle. E quindi la mia paura è che venga un po' staticizzato come giocatore, però se questo è funzionale al gioco di Allegri, ben venga. Comunque per quanto riguarda il discorso delle condanne o degli elogi, al di là di De Ligt e Chiesa che hanno fatto una partita eccezionale, secondo me questa partita ha dimostrato ancora una volta come davvero facciamo fatica a fare a meno di Cuadrado, perché uno come lui è in grado di saltare sempre l'uomo e di creare superiorità numerica in fase di possesso, secondo me è assolutamente essenziale per la nostra squadra.
E... da terzino o come esterno? Allora, perché abbiamo visto più di esterno quest'anno.
Sì, secondo me terzino è la soluzione migliore, considerando che comunque non c'è qualcuno al suo posto che possa fare il ruolo in quel modo lì.
E non pensi che infatti anche possa essere propedeutico a migliorare l'uscita da dietro, che secondo me è una delle cose che questa squadra ha dimostrato di fare peggio quest'anno, ma non perché io voglia che l'uscita dal basso faccia diventare questa squadra più godibile dal punto di vista estetico, ma perché proprio spesso lanciamo questo pallone lungo nella speranza che gli attaccanti
non la prendiamo
lavorino mai bene il pallone, esatto, e non hai proprio i Zapata, Mandzukic o comunque un giocatore che ti possa fare quel lavoro. Quindi io credo che veramente abbassare Cuadrado, secondo come del resto ha fatto negli ultimi 2-3 anni, sia fondamentale per migliorare sotto questo punto di vista.
Siete pronti a leggere le dichiarazioni di Allegri? Fate un cenno con la testa, siete pronti?
Perché dobbiamo preoccuparci?
No. Okay. Mi metto un po' di terrore ingiustificato.
Ma in realtà Fabio, di solito, magari mi sbaglio, ma di solito quando noi siamo relativamente contenti, Allegri di solito tira le facciate. Esatto. Magari mi sbaglio, esatto. Perché non le ho lette.
Non ho letto, ragazzi, non ho letto nulla, quindi non le leggo assieme a voi perché non so nulla. Tra l'altro cerco di allargare un attimino anche lo schermo perché così potete magari leggerle anche voi con la solita trascrizione di tutto Juve che certe volte un po' ballerini. Allora gli chiedono, gli dicono, vittoria importante, gara interpretata bene, poi si è acceso nel finale perché quando si sta per prendere gol lo sente, un po' un veggente, la squadra era un po' distratta nel finale. E lui risponde, distratta no, intanto volevo dire che l'unico rigore che ho visto in vita mia è quando ho fatto tirare a Barzagli il rigore decisivo in Coppa Italia a San Siro. Non l'ho capita questa però.
Che di solito si gira.
Non li guarda magari per scaravanzia.
Ah, ok, ok, ah, perfetto. Sapeva che avrebbe fatto gol. Sì, gli ero tranquillo, direi che la squadra ha fatto una bella partita, non eravamo distratti, però abbiamo avuto troppe occasioni per poter far gol e non l'abbiamo sfruttata. La caratteristica dei giocatori comunque sono quelle, hanno grandi potenzialità, sono molto bravi ad arrivare vicino all'area, ma dopo nella scelta decisiva siamo un pochino frettolosi e su quello bisogna migliorare. Poi ci sono state delle situazioni a due minuti dalla fine, abbiamo uno per terra che è moribondo, teniamo la palla e facciamo il colpo di tacco. Kulusevski deve andare sulla bandierina, invece tenta un dribbling. Comunque le partite fino alla fine le devi giocare, devi stare attento perché se prendi gol, a parte che prendere gol non è bello, ma poi un minuto dopo ti mettono la palla in aria e succede un casino. Quindi questo non deve accadere, però questo fa parte della crescita, dell'esperienza e della gestione della partita. È un po' il leitmotiv di Allegri dall'inizio della stagione, comunque ragazzi, è lì che sta puntellando sempre, anche quando si vince con la Fiorentina, quando va male, contrasti e avere un'attenzione pazzesca sul fatto di non distrarsi e di non prendere gol. Capisco che c'è cascato a Udine, stava avanti di due gol, però è la sua interpretazione del gioco. Allora, poi manca il centravanti che segna tanti gol, li fanno notare al mister e lui risponde: abbiamo fatto tanti tiri in porta, abbiamo avuto diverse occasioni, anche quelle sbagliate, potenziali, soprattutto la squadra non ha concesso, credo, neanche un'occasione, a parte il colpo di testa, forse, che non era neanche un'occasione pulita. Abbiamo fatto un'ottima partita contro un'ottima Lazio, abbiamo gestito molto bene la palla, c'è stato un momento in cui abbiamo perso 3-4 palloni di troppo per scelte sbagliate, ma direi che la squadra ha fatto bene, non era semplice, ma sappiamo che le squadre di Sarri sono molto brave nel palleggio, stasera l'abbiamo molto limitato, abbiamo soprattutto avuto pazienza nella costruzione, nell'azione e soprattutto velocità quando dovevamo conquistare. Sei d'accordo su questo? Vi siete mutati tutti quanti, vedo delle facce sbigottite, non lo so.
Su quale parte in particolare?
Sull'ultima, sulla riconquista del pallone, sulla velocità quando dovevamo riconquistare il pallone.
Ma a me non ha dato questa grandissima idea, non lo so.
Beh, dipende che cosa intende per recuperare il pallone. Il pallone lo abbiamo recuperato basso, difendendoci, e poi siamo ripartiti bene. Fretta nell'andarlo a riconquistare, secondo me, non ne abbiamo avuto. Poi,
non so se intendesse nel ripartire, ma neanche.
Forse infatti...
Di grandi corse in avanti io non ne ho viste da parte dei nostri.
Anzi, c'è stato un momento della partita dove il telecronista ha proprio detto quando la Juve perde palla Allegri chiede di rinculare immediatamente, di tornare subito all'indietro, ed è un po' quello che abbiamo visto.
Poi l'ultima domanda: quando il teorico del cortomuso sconfigge il teorico del sarrismo, per il teorico del cortomuso è una soddisfazione ma che cazzo di domanda? Io mi impazzio.
Vorrei sapere
un post partita tranquillo e poi fanno una domanda del genere.
Devono tirare fuori il titolone da queste cose qua. Questa non era Juve Lazio o Lazio Juve, era Allegri.
Era Sarri. No, ho capito, ma ora Allegri, io non l'ho ancora letta la risposta, lo leggerò insieme a voi. Ma cosa si aspettano? Che Allegri faccia Sarri? Ma non ho capito, cioè, non capisco il senso della domanda. Alla domanda di Cattaneo, ci dicono. Vabbè, pure Cattaneo. Lui risponde così: no, io mi diverto, quando lo capirete sarà troppo tardi, io mi diverto, voi volete così, vi raccontate cose al contrario di quelle che penso, così almeno siete tutti contenti, vi divertite e a me va bene. Posso dire, grazie Massimiliano Allegri, ma che domanda era il teorico?
Anche ieri in conferenza ha risposto bene quando gli hanno chiesto di Sarri. Secondo me ha sviato in modo intelligente.
Ma no, poi la domanda, quando un uomo, quando il teorico del sarrismo incontra il teorico del cortomusismo, ma che vuol dire? Sembra un film di Clint Eastwood, quando l'uomo...
Il teorico del sarrismo è un uomo morto.
Va bene, da questo punto di vista, da zona imbarazzante, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Che vuol dire faccia accento svedese? Io lo devo fare.
È fantozzi.
Il problema per me è stato semplicemente la gestione da parte degli attaccanti che non si sono mai trovati, però secondo me anche per caratteristiche vanno un po' troppo tutti per i fatti loro. L'unico che riesce a raccordare bene tutti quanti è Dybala, non c'era, quindi, cioè, Morata, sai una cosa, Andre, una cosa che mi ha dato fastidio nel primo tempo, vedere Morata che era partito da solo, testa bassa come il Chiesa, il peggior Chiesa della Fiorentina, nemmeno quello della Juventus, ecco lì mi fa arrabbiare tantissimo.
Ma sono tre giocatori istintivi, forse Kulusevski un po' meno degli altri due, però secondo me gli altri fanno proprio anche dell'istinto la loro forza. Più riesce meglio a Chiesa, diciamo, nell'ultimo periodo, però anche Morata comunque riesce a sfornare prestazioni migliori quando ha tanto campo davanti, riesce comunque a fare quelle falcate di 40-50 metri. Dybala è l'unico che invece riesce un po' ad essere più associativo, a ragionare, a pulirti più palloni. Io infatti sono curioso, perché con Dybala in campo, una prestazione, cioè un tipo di partita impostata in questo modo, secondo me è più difficile farla. E anche la partita che fece contro il Chelsea è difficile replicarla con Dybala in campo, perché è il giocatore più forte che hai, e io su questo non ho dubbi, però comunque ti porta per caratteristiche a giocare in modo diverso. Io non so quanto questo possa cozzare con l'atteggiamento che Allegri richiede e con il modo di giocare, che secondo me è quello più, che secondo lui anzi è quello più funzionale a vincere le partite, perché Dybala è un giocatore completamente diverso. Sono curioso di vedere l'evolversi della stagione.
Quindi secondo te Allegri preferisce, per paradosso, non sto dicendo che non vuole che ci sia
il dubbio, il dubbio mi viene, cioè lo ha sempre schierato titolare, perché...
Sì, assolutamente, cioè il suo ruolo quest'anno è stato quello da leader, designato da Allegri.
L'atteggiamento che lui preferisce abbia la squadra è questo. Cioè io non so se Dybala possa fare bene sul lungo con una squadra che si muove così. Non lo so, è un pensiero che...
Vorrei sentire Edo su...
E se diamo un'altra chiave di lettura, nel senso, mi manca Paolo, allora io gioco così, perché mi manca Paolo?
Però Edo, quante volte abbiamo visto la Juve tentare qualcosa di diverso? Comunque anche quando hai avuto Dybala non è che hai provato a pressare
però
in avanti.
Però pensa alla partita con l'Inter. Quando lui entra contro l'Inter, quante più palle centrali vedi?
Però eravamo sotto nel punteggio.
Ma soprattutto era il 60esimo. Io voglio vederlo a partita in corso, se l'atteggiamento cambia. Secondo me, per esempio, i primi 45 minuti contro il Milan, secondo me sono stati dal punto di vista del gioco i migliori, forse, di tutta la stagione. C'era Dybala in campo, però Dybala al quarantesimo circa ha detto ai difensori: se continuate a lanciare la palla così, io e Morata non arriviamo a fine partita, siamo morti a fine partita, qualcosa del genere. Quindi per questo mi stuzzica un po' capire come riuscirà a coniugare entrambe le cose. Il fatto che
sono curioso di sentire anche Alessandro su questo tema, perché da qui passa la nostra stagione, ragazzi, quindi...
Sì, era un po'
devo dire che no, è stato tra virgolette un po', ripeto, non fortunato, perché Dybala lo vorrebbe sempre. Ripeto, il primo che ha detto Dybala non si tocca quest'anno è Massimiliano Allegri, lo dicono tutti i giornali, l'ha detto lui in conferenza, l'ha designato come ruolo di leader, e credo che a breve otterrà anche il suo rinnovo di contratto. Va detto che per casualità abbiamo affrontato questo tipo di squadre sempre con Dybala indisponibile, quindi non abbiamo nemmeno la controprova, Andrea. Però è un tema. Alessandro, come la vedi?
Sì, è un po' il dubbio che sollevavo all'inizio, nel senso che questa è stata una partita all'Allegri, ed è stata una partita nella quale tutti i giocatori in campo avevano un ruolo ben preciso definito in fase di copertura e poi in fase di ripartenza. E quindi tutti erano fondamentali nel ripiegamento difensivo e poi tutti erano fondamentali nella fase di contropiede. Immaginare un atteggiamento così con Dybala significa in fase difensiva sicuramente perdere una pedina fondamentale, un po' come gli anni scorsi con Ronaldo. Tu sapevi che con Ronaldo in fase difensiva perdevi forzatamente una pedina fondamentale. E l'idea, appunto, il dubbio che ho è questo, soprattutto perché oggi la vera svolta della partita è arrivata con il cambio modulo, e in un 4-3-3 davvero faccio fatica ad immaginare Dybala. Perché adesso la curiosità diventa anche forte nel capire con che modulo Allegri si ripresenterà la prossima partita. Ritornerà al classico 4-4-2, oppure, visto che il 4-3-3 ha funzionato così bene, proverà a riproporlo.
Ma ve lo aspettate in campo Dybala contro il Chelsea a Stamford Bridge, ragazzi?
Io sì.
sarà il primo banco di prova importante contro un certo tipo di squadra per la Juventus.
Ma sai Fabio, in questo caso siamo già qualificati, quindi secondo me giocheranno con la mente un po' più...
Beh, però ti giochi comunque una partita prestigiosa, ti giochi il primo posto.
Sì, quello sicuramente. Io me lo aspetto in campo perché Allegri ha detto che non ha lesioni e tra l'altro il comunicato parlava di affaticamento in via di guarigione, qualcosa del genere, quindi...
Vedremo se se la sentirà anche di rischiarlo. Magari può anche fare due calcoli e dire, dato che la squadra deve fronteggiare un certo tipo di avversario, un certo tipo di partita, è meglio che giochi contro l'Atalanta, che però è un altro avversario che ha le caratteristiche un po' di Chelsea, un po' di anche di questa Lazio, se vogliamo, anche se anzi forse la Lazio no, è un pochino più verticale l'Atalanta rispetto a questa Lazio. Tanto l'Airone ci dice, secondo me non rinnova e prendono Alvarez al suo posto. Ma mi sembra un po' avventato.
Parole forti.
C'è una donazione di Guido Basavider che ringrazio. Tra l'altro ho scoperto che si chiama Oscar perché ieri è stato in uno space LB Nation che abbiamo organizzato ieri sera, quindi ho avuto anche l'onore di ascoltare la sua voce. Lo ringrazio per la donazione di 50 bits. Ci scrive 4-3-3, Dybala falso 9, Chiesa e Quadrado, Chiesa e Ken da esterno, come giocava al Paris. Secondo me Dybala falso 9 nella Juventus di Allegri non ha cittadinanza.
Però Chiesa Ken ai lati di Dybala teoricamente mi stuzzica.
Quindi Chiesa falso 9.
Ma 4-3 casino, come piace definirlo a lui.
4-3 casino, perfetto. Allora, direi che possiamo addentrarci nelle pagelle, che tra l'altro sono abbastanza semplici secondo me da fare oggi. Partiamo dal polacco, da Tech, da Szczesny. Abbastanza inoperoso, direi un 6. Sei d'accordo tutti quanti?
Sì.
Mai seriamente impegnato.
E addirittura anche senza voto oggi.
Se possiamo permettercelo, diamo il voto a Reina, 4,5 per quello che è combinato. Diciamo che Reina non mi è particolarmente simpatico. Io fino all'ultimo ho sperato il gol di Moise Kean a Pepe Reina. Sarebbe stata l'apoteosi della mia giornata e purtroppo non è arrivato. Allora, linea difensiva, Danilo, immagino senza voto, poi dobbiamo fare quindi Bonucci, De Ligt, Cuadrado e Luca Pellegrini. Allora, a Bonucci, se devo considerare il fatto che ha tirato benissimo, ma benissimo veramente, i due rigori, ha fatto una partita impeccabile in fase difensiva, oggi Leonardo Bonucci merita un 8 pieno in pagella. Quanto gli date?
Io sono d'accordo, anche perché poi non è mai facile tirare un rigore dopo che ne hai già tirato uno, eh? Sia che tu lo sbagli, sia che lo segni, però...
Tra l'altro Reina deve avergli detto qualcosa, credo.
Sì, nel secondo. Ha fatto la Perin move, come con Ronaldo l'anno scorso.
Casca male. Quanto li dai, Ale?
Ma anche io penso 7,5-8, un voto alto comunque, poi due gol.
Ci sta. Allora passiamo direttamente a De Ligt, voglio il voto di Andrea. Io gli do un 7 pieno.
7,5, secondo me è stato impeccabile. Vorrei qualcosina in più forse dal punto di vista dell'impostazione, però sul centro-sinistra secondo me è già tanto quello che sta offrendo.
Ok, Edo?
Su De Ligt, eh?
Sì.
Che era un attimo off. Sì, no, io sono d'accordo, sta facendo delle prestazioni veramente, veramente importanti. Sta lavorando anche molto bene da centro-sinistra, ma sono cose che abbiamo comunque già detto in questa ora quasi di live, quindi 7.
Ok, do i miei voti di Cuadrado e Pellegrini, do un 6,5 a Cuadrado, do un 6 a Pellegrini. Allora, Pellegrini secondo me ha molta personalità, forse troppa. A me di Pellegrini lo facevo notare anche in altri live quando me lo chiedevano, sia dai tempi di Cagliari, poi ha cambiato diverse squadre, ha avuto problemi di fortuna. Secondo me Pellegrini deve limitare un attimino quei suoi momenti in cui sta a provocare l'avversario. Stai facendo una
però non partita. Ti sembra che possa essere anche dovuto al fatto che lui comunque abbia giocato poco e voglia eccedere quasi per dimostrare
che c'è anche lui.
Allora, ti direi di sì se non l'avessi visto a Cagliari, anche dove prendeva veramente dei rossi senza motivo, proprio per reazioni,
per chi l'ho avuto al fantacalcio penso possa capire. Era un giallo domenica.
Certo. Alessandro, voto a Cuadrado e Pellegrini.
6,5 ad entrambi, hanno fatto una buona partita. Pellegrini soprattutto in fase difensiva, Cuadrado in fase di impostazione, come dicevo prima, fondamentale nel creare superiorità numerica, quindi 6,5 ad entrambi.
Quindi Basel Media ci dà i suoi voti: Cuadrado 6, 7,5 Bonucci, 7 De Ligt, 6,5 a Pellegrini. Volete aggiungere qualcosa su Pellegrini con un voto magari?
No, secondo me
6,5 Cuadrado.
Perfetto, la nostra mediana con McKennie, Locatelli e Rabiot, i miei, 6,5 Locatelli, 6,5 Rabiot assolutamente, forse anche 7, do 6,5 anche a McKennie. Alessandro?
Allora, sì, condivido i tuoi voti, tutti e tre una prestazione buona, quindi 6,5, sì. McKennie mi piace, comunque mi sta piacendo molto, secondo me sta trovando una condizione fisica e tecnica veramente al top.
Questo messaggio è fantastico. Pellegrini a Lazzari, arzate a Cornuto, arzate, un po' Mario Brega, va bene. Andrea?
6,5, sì, tutti e tre 6,5 secondo me.
Perfetto, Edo?
Io ovviamente alzo di mezzo voto quello del francese. Quindi
tu sei in combutta con il ragazzo della Garbatella.
Ci proviamo a tenere vivo il fuoco Rabiot, perché se lo spegniamo anche noi si fa dura. Cioè, se non trova un po' di terreno fertile, il ragazzo...
Va bene. Ci rimangono da dare i voti a Chiesa, a Morata e a Kulusevski. Su Kulusevski è un po' controverso il voto da dare. Allora, a Chiesa do un... io da Chiesa oggi volevo anche il gol, quindi dato che io sono...
Voleva tirare il rigore, non gliel'hanno fatto tirare.
Sì, allora... No, però secondo me resto convinto che doveva tirare prima, doveva segnare lui. Gli do 6,5 e non 7 solo per questo motivo qui, ma è uno sfizio mio personale. A Morata do 5,5 per l'occasione che ha avuto nel primo tempo, clamorosa quella lì. Tanto bellissima azione della Juventus in quel frangente. E poi a Kulusevski... È difficile dare un voto a Kulusevski, ragazzi. Li do 6,5. Sì, ero orientato sul 6,5. Andrea?
Io su Chiesa sono un po' combattuto, perché ha fatto delle cose da 9, altri errori un po' banali, quindi tu hai dato 6,5, 6,5 anche io. Kulusevski ha iniziato in maniera tragica, davvero. Poi... ha finito in crescendo, quindi 5,5. Morata 5, con tutto il bene che voglio a Morata, purtroppo è difficile.
Forse l'unico insufficiente vero di questa partita è Alvarito.
Si sbatte, si dà comunque da fare anche in fase di non possesso, si sacrifica venendo anche a giocare sulla fascia quando la squadra non riesce a servirlo, però è veramente molto molto impressivo.
Tanto per la gioia del mio fantacalcio, io c'ho Tata Luciano in porta, papera clamorosa, Fiorentina è andata, ma chi ha segnato? Se
potete... Non è anche ex, lui non era la Fiorentina, Tata Luciano?
Sì, gol di Duncan. Ok, quindi Fiorentina in vantaggio, possiamo recuperare 3 punti alla Fiorentina, possiamo quindi andare a meno 11
al Milan,
o sbaglio? Sì, sì. Mamma mia, oggi
se a recuperare punti alla Fiorentina eravamo
dovesse perdere il Milan. Ora è iniziata adesso la partita, il Milan ha 33 punti, la Juventus ne ha 21, no, ne ha 32 in realtà, e Google non ha ancora aggiornato, quindi saremo a meno 11, siamo ancora in corsa per lo scudetto, ragazzi.
fino a quando la matematica non ci condanna.
Noi non spegniamo la TV.
Stai raccogliendo l'appello di Alvaro dell'anno scorso, però.
Sì.
Non hanno di okay.
Voti di Alessandro sul tridente d'attacco.
Allora, Chiesa 7, Kulusevski un 6, ma proprio sulla fiducia, perché l'ho visto in crescendo verso la fine della partita. anche se non è un giocatore che mi fa impazzire come caratteristiche, però penso che possa fare meglio di così. E poi Morata, a me Morata non è mai piaciuto, proprio mai, quindi le prestazioni che vedo sono prestazioni che mi aspetto, purtroppo, quindi 5,5.
Ok, perfetto. Edo, mancano i tuoi?
Io sono in linea d'accordo con voi, però a Kulusevski il 6 glielo do senza fiducia, nel senso che non è 6 di fiducia, e perché secondo me ha iniziato male, ma è più il bene che ha fatto rispetto al male, quindi secondo me è una prestazione tutto sommato positiva. E Morata, non lo so, secondo me ha fatto prestazioni peggiori di quella di stasera. Noi gli richiediamo, secondo me, cose che non sono sue, come dice sempre Angelo quando abbiamo la fortuna di averlo in live, però qua gli darei un 6 per la fiducia. Morata sì, perché comunque lui secondo me è consapevole che non è quel giocatore lì, e come ha detto anche Andre, è un altro giocatore quando ha spazio e non quando deve controllare la palla e girarsi qua e là. E Chiesa secondo me è un 6,5, proprio pulito.
Ok, su Ken qualcuno vuole, secondo me, un 6 politico.
Un 6 per il tunnel e la giocata che ha fatto. Bene. Il tunnel,
sì, senso, secondo me.
Anche se... Tutti d'accordo, ragazzi? Possiamo andare avanti?
Sì.
Perfetto. Manca l'ultimo voto, l'eroe della battaglia vinta contro il zarrismo. Stregone. Mettete le emoti con Mago Max.
Mago Max in chat, per favore.
Voi che siete abbonati, mettete ora Mago Max in chat. È il vostro privilegio. Di cui potete usufruire, oltre a quello di venire in live, scrivere un pezzo per il portale legacolera.com e vedere le live senza pubblicità. Quindi abbonatevi nel frattempo e mettete le emoti con Mago Max. Quanto diamo ad Allegri oggi? Allora, io vi dico questo: preparazione della partita, non so quanto voluta o meno per quel cambio. Pre-partita ieri non è andato sopra le righe. Intanto, eccolo qua,
bravissimo.
Grandi. Preparazione pre-partita, post-partita, per quello che è successo in campo, soprattutto per la risposta da Zone, 8 stasera, glielo do io. Massimiliano Allegri vince, partita importante, 8. Buona partita. Alessandro, vedo la faccia di Alessandro.
No, io 8 francamente no. Allora, la partita è stata senza rischi e quindi mi verrebbe da dargli un 7, perché è stata una partita abbastanza controllata, non abbiamo sofferto nulla, però quel cambio lì dovuto all'infortunio di Danilo ha influito troppo sulla partita, per credere che, cioè, ha influito troppo, la partita è ricominciata in modo diverso, con un atteggiamento diverso.
Sono d'accordo.
Basso a 6,5.
Ma quella fa parte della stregoneria, però, scusate.
Lui lo sapeva, lui sapeva che
come quel famoso Danilo. Juventus Bologna con Douglas Costa, lui sapeva prima. Che infedeli che si è. Edo, tu che invece credi nella magia,
che credo nella stregoneria. No, io gli do un 7, anche qua abbastanza tranquillo. Vedi, ha gestito l'imprevisto.
Esatto, come lo dice, perché la gestione dell'imprevisto.
Noi gli abbiamo accusato di aver perso questo potere e oggi ha voluto evidenziare il fatto che abbia ancora dei poteri eccezionali in canna da farci vedere. Però dai, a parte gli scherzi, secondo me è stata una partita buona. 7, buona nella gestione, buona in tutto.
Ok, perfetto. Manca il voto di Andrea.
Sì, 7 anche secondo me. 8 non glielo darò mai per una partita del genere. neanche se dovesse portarmi a vincere una Champions League, gli darei 8 per una partita giocata così. Però per quello che era, per quella che era la preparazione, anche se c'è stata questo imprevisto dell'infortunio di Danilo, 7, secondo me.
Va bene, perfetto così. Direi che termina in questo modo, dopo aver fatto 1 ora e 3 di live, il post partita di Lazio-Juventus, forse il post partita più tranquillo dell'anno, tutto era convincente. Allora, prossimi appuntamenti, martedì sera, sicuramente il post partita di Chelsea-Juve. Intanto c'è una donazione, quindi dobbiamo rispondere. 50 bits, grazie ancora a William Buzzer Beater. Kulusevski, no, sapevo che mi faceva il voto a Kulusevski. Kulusevski 5, come pronosticato ieri, poi mi dicono che deve giocare sulla linea laterale e poter entrare dentro il campo. Che nel Bayern sarebbe Robben, ma gli diamo palloni nella sua comfort zone e la perde. Dovevo dare il voto. Ti sei confermato.
Ti ho sentito proprio in dovere di...
Era giusto. Un saluto ad Oscar. Allora, prossimi appuntamenti, dicevo, il post partita di Chelsea-Juve martedì sera, giovedì faremo il watch party di All or Nothing, e poi vedremo, magari faremo qualcosa lunedì, non lo so. Comunque sarete sempre avvisati, basta che voi ci seguite sul canale Telegram, da non confondere con la chat Telegram, c'è anche quella, ma il canale Telegram si chiama Live Bianconera Channel, su Twitter, su Facebook, su Instagram trovate tutti gli appuntamenti della settimana e quindi verrete per tempo avvisati. Ringrazio Alessandro che si è fatto il primo post partita con noi, non sei rimasto scosso, spero.
No, assolutamente, anzi mi sono divertito, grazie a voi.
Perfetto, ringrazio Edoardo. Intanto gol del Milan, siamo niente, sonni scudetto che finiscono qui, mi sa, allora. Chi ha segnato? Non lo so. Gazzetta ancora non lo porta, ha segnato il Milan, ci dicono. Ditemi che almeno ha segnato Libra e c'ho il fantacalcio.
Scriveteci in chat chi ha segnato.
No. Ma Endguli, ma mi illudi.
Su Sky nessuno ha segnato.
Su da solo, sì.
Partita stai vedendo.
No, scherzo. Vabbè. Allora, i sogni scudetto non finiscono qui. La Juventus è ancora... Ragazzi, perché magari fanno le clip, si sta scherzando.
Segnalato e cancellato.
E denunciato anche, denunciato soprattutto. Ringrazio Edoardo per essere stato con noi.
Ciao ragazzi, ciao, alla prossima.
E ringrazio anche Andrea.
Ciao ragazzi, buona serata.
Dalla Bianconera è tutto, buon sabato sera, divertitevi e forza Juve. Ciao!